Siamo arrivati alla seconda parte del capitolo 5 del primo Giovanni e dovremo leggere dal versetto 14. Io volevo leggere alcuni versetti anche prima di questo versetto, dal verso 10. Giovanni, prima Giovanni, capitolo 5, dal verso 10 al verso 21. E troviamo scritto così: chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono un peccato che non conduca a morte, vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che vi dico di pregare. Ogni iniquità è peccato. Ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Vorremmo vedere insieme questa mattina tre punti che sono una grande fiducia, una grande responsabilità e lo scopo, uno dei scopi per cui è venuto il Signore Gesù. Avendo una fede secondo la parola di Dio, abbiamo anche la certezza della vita eterna. E nel versetto 13 che abbiamo appena letto, leggiamo, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Osserviamo in questo versetto che parla di una certezza di avere la vita eterna, ma anche di una condizione basilare, che è credere. Non si può accedere alle promesse di Dio, non si può accedere alle benedizioni del Signore, che il Signore ci ha preparato, se non si crede in Dio, in quello che Lui ha fatto, nell'opera sua. Nei Romani capitolo 4, verso 3, abbiamo l'esempio di Abramo, in cui Paolo dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Abbiamo visto nello studio che facciamo. Per il Signore è molto importante se noi abbiamo fede in Lui. È molto importante, è basilare la nostra fede in Lui. Come abbiamo visto anche nello studio che stiamo facendo sulla lettera ai Romani, Paolo ricorda che nessuno sarà giustificato davanti a Dio per le opere della legge. Paolo dice che è stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti, e vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Per tutti coloro che credono. Continua la parola dicendo, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi credere nell'opera di Dio, in quello che il Signore ha fatto, il sacrificio del Signore Gesù, come ci dice la parola, secondo questi versetti, oltre alla salvezza che il Signore ci ha dato, porta queste due grandi benedizioni, la vita eterna e la giustificazione. Versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E noi sappiamo che per conoscere qual è la volontà del Signore, dobbiamo leggere la sua parola. Perché il Signore si sta rivelando, il Signore si è rivelato attraverso la sua parola. E nella sua parola Lui ci fa comprendere qual è la volontà sua. Ci sono due chiavi per conoscere la volontà di Dio. Assicurarsi che quello che noi stiamo chiedendo o quello che noi stiamo considerando di fare non sia qualcosa che la parola di Dio proibisce, che la parola di Dio non è d'accordo. E secondo, assicurarsi che quello che noi stiamo chiedendo o quello che noi stiamo considerando di fare glorifica Dio e ci aiuta a edificarci, a crescere spiritualmente. Quando andiamo a chiedere delle cose davanti al Signore, se queste due cose, queste due chiavi sono prese in considerazione, il Signore sicuramente risponderà. Ma noi dovremo avere anche la pazienza di aspettare la sua risposta. Sostanzialmente le persone vogliono che Dio dica loro cosa fare, cosa devono fare, dove devono andare, che cosa possono fare in qualsiasi situazione, che lavoro dovrebbero prendere. Ma leggiamo in Romani capitolo 12 verso 2, ci dice: non conformatevi a questo mondo. È molto chiaro quello che dice la parola di Dio. Non conformatevi a questo mondo, perché questo mondo vuole che noi ci conformiamo a lui. È un avvertimento. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi c'è qualcosa che dovremo lasciar fare al Signore, trasformate mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, dice qui la parola, la buona, gradita e perfetta volontà. Non dovremmo andare lontani. Davanti a noi abbiamo la parola di Dio che è perfetta, che ci si rivela, e se noi vogliamo conoscerlo, se noi vogliamo conoscere questa volontà, lo troveremo lì. Raramente Dio dà alle persone informazioni dirette e specifiche. Dio ci permette di fare delle scelte a riguardo. L'unica decisione che Dio non vuole farci prendere è quella di peccare o di opporci alla sua volontà. Dio vuole che facciamo delle scelte che siano in armonia con la sua volontà. Ci lascia la libertà di fare delle scelte. Se stiamo camminando intimamente con il Signore e il nostro desiderio e davvero di conoscere la sua volontà, sicuramente il Signore ti farà conoscere qual è la sua volontà per te. La chiave sta nel voler fare questa volontà del Signore, non la nostra. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Salmo 37, verso 4. Possiamo dire che quando noi conosciamo la volontà di Dio, le nostre domande, le nostre richieste al Signore saranno con lo scopo di piacere, con lo scopo di onorare Dio, di fare ciò che è gradito davanti a Dio. Pregare con la certezza di ricevere la risposta. Il testo che abbiamo letto questa mattina ci dice proprio questo. Salvaguardare anche chi è intorno a noi, i fratelli, le sorelle, che il Signore ci ha donato. Siamo una famiglia non perché abbiamo scelto noi chi fa parte di questa famiglia, ma il Signore ci ha messi insieme come una famiglia. Il Signore ci ha donato il fratello e sorella che sta a fianco a te, ma abbiamo anche una responsabilità nei loro confronti. Osservare, sorvegliare, pregare. Come abbiamo letto, l'autore fa una dichiarazione molto chiara. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Di questo siamo convinti, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Non c'è nessun ombra di dubbio nella preghiera che sta facendo. Pregare in modo giusto è essere convinti, fiduciosi, che la risposta arriverà. Non dubitare. Che grande esempio di fede, che grande esempio di fiducia. Vediamo quello che ha scritto Giovanni in questa lettera. Il credente ha ricevuto lo Spirito Santo. Il credente ha ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito di adozione, per il quale grida Abba, Padre, alza la voce davanti a Dio. Come un figlio chiede dal suo padre, così noi alziamo la voce verso il Padre Celeste. Ma quel medesimo Spirito, dice Paolo, dice la parola di Dio, sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, dice la parola. Ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. C'è l'intervento di Dio, anche se non sappiamo fare questo. La nostra debolezza può indurci a chiedere cose che non sarebbero né per il nostro bene né per il bene di altrui. Ed è un atto di bontà da parte del Signore il non esaudire certe richieste. Ma quando, sotto la guida dello Spirito Santo, chiediamo cose conforme al suo disegno, alla sua volontà, abbiamo la certezza che Egli ci ascolta e ci esaudisce. Conoscendo di più il Signore, conosceremo la sua volontà e le nostre richieste saranno indirizzate in questa direzione. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chieste. Noi non li vediamo il più delle volte perché si tratta delle grazie invisibili, come la fede, come amore, come pazienza, sapienza, protezione, ma troviamo gioia nel sapere con certezza che il Signore ci esaudisce e il Signore ci risponde alle preghiere. E le preghiere del credente, le preghiere di colui che ha conosciuto veramente il Signore, non sono inutilmente fatte, non sono fatte inutilmente. Il Padre Celeste non solo che trova piacere nel sentire la voce dei suoi figli, ma risponde. Abbiamo la certezza che lui risponde. Versetto 16, Giovanni cita la preghiera di intercessione per il fratello errante, per il fratello che ci sta, che si sta sviando. Ma non dice di pregare per quello che si è indurito nell'apostasia. Colui che prega, colui che intercede, lo fa sapendo che la preghiera è un forte strumento che il Signore ci ha lasciato, che possa ristabilire il fratello che si sta andando in una via sbagliata. Una grande responsabilità, la preghiera. La grande responsabilità che ci dobbiamo prendere tutti noi, la preghiera di intercessione per chi ci sta a fianco, per chi sta passando dei problemi, e anche per noi stessi. Vediamo però una restrizione riguardo alla preghiera fatta per i fratelli che peccano, con dei peccati che portano alla morte. Vi è un peccato che porta alla morte? Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce alla morte. Il salario del peccato, sappiamo la parola di Dio, è la morte. E se non fosse intervenuta la grazia di Dio e l'opera del Signore Gesù, ogni peccato, ogni ribellione alla volontà di Dio porterebbe la morte. Ma, c'è un ma. Ma la grazia di Dio assicura la vita al peccatore che si pente e crede in opera di Cristo, in opera che il Signore Gesù ha compiuto. Finché c'è possibilità di ravvedimento, finché c'è possibilità di perdono, il Signore ci dà la vita a chi crede nell'opera sua. Per questo Gesù, ammonendo i farisei che resistevano volontariamente alla verità, parla della bestemmia contro lo Spirito Santo. E questo è il peccato di cui l'autore sta dicendo qui. Come di un peccato che non sarà perdonato né in questa, né in questo mondo, né in quello a venire. Matteo capitolo 12, da verso 31 a verso 32. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo, né in quello futuro. Gesù accoglie i peccatori e i pubblicani, perdona la donna adultera, apre il cielo al ladrone che lo invoca stando insieme a lui sulla croce, ma avverte la responsabilità, quindi anche il pericolo, di chi ha conosciuto la verità e l'ha disonorata. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, dice la parola, perché Dio è colui che lo protegge e il maligno non lo tocca, dice la parola. Sappiamo anche per l'esperienza che chiunque è stato nato da Dio, rigenerato, ha vita nuova e non pecca, non si compiace nel peccato, potrebbe anche cadere, ma non si accomoda rimanendo lì, perché lo Spirito di Dio lo avverte e si rialza e torna al Signore. Una è cadere nel peccato, rialzarsi e tornare al Signore, e un'altra è compiacersi, convivere con il peccato. Queste due cose insieme non possono stare. Chiunque è nato da Dio, dice la parola, non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui. E non può peccare perché è nato da Dio. Troviamo, nell'uomo troviamo queste due nature, no? L'uomo nuovo, nato di nuovo, e l'uomo vecchio. E sappiamo che quest'ultimo vuole i suoi diritti e grida forte di averli. È una lotta. Per questo Gesù nella sua preghiera sacerdotale dice: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E ancora, conservali nel tuo nome. Io li ho conservato, li conservavo nel tuo nome. Li ho anche custoditi. Poi sempre il Signore dice: le mie pecore. Forse qualcuno si sente, non lo so, con questa parola, dice: ma che, siamo pecore noi? Sì, dovremmo comportarci, essere umili come delle pecore, essere ubbidienti al pastore. Gesù dice: le mie pecore non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ascoltare la voce del pastore, seguire le indicazioni del nostro pastore. Che grande promessa ci ha lasciato il Signore. Le mie pecore non periranno mai e nessuno li rapirà dalla mia mano. Abbiamo questa fiducia noi? Abbiamo questa certezza che siamo al sicuro nelle mani del Signore? E dovremmo averlo. Il cristiano non può con le proprie forze difendersi dagli assalti del nemico, ma solo con le forze, con la forza che viene dall'alto, che viene dal Signore. La parola di Dio insiste sul dovere della vigilanza, della resistenza all'avversario, stando fermi nella fede. Primo Pietro capitolo 5, da verso 8, verso 9: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Giacomo 4, verso 7: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi dunque a Dio, sottomettersi alla volontà del nostro Padre. Che cosa farà? Farà fuggire da noi il diavolo. Riusciremo a resistere alle tentazioni. Chi è nato da Dio, chi è nato di nuovo, preserva se stesso con la vigilanza, con il seguire il Signore, avendo una nuova natura, trovando rifugio in Cristo e dimorando in Lui. Quindi il maligno non arriverà a vincerlo anche se ci prova, e noi sappiamo che lui ci prova. Versetto 19: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. È molto chiaro questo discorso. I cristiani sono nel mondo, ma non appartengono più al mondo del male. Il cristiano dovrebbe fare la differenza lì dove si trova. Il credente, colui che ha conosciuto Cristo, deve riflettere quella luce che viene da parte di Cristo. Mediante la fede in Cristo sono nati da Dio ed entrate in un mondo nuovo che è il regno di Dio, mentre gli uomini non rigenerati restano sotto il potere del diavolo, che è il principe di questo mondo. Il giacere nel maligno esprime lo stato di passiva e completa sottomissione al dominio che Satana esercita sul mondo. ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intendimento, dice, per conoscere colui che è il vero, colui che è il vero Dio. In questo versetto, versetto 20, vediamo come Giovanni riassume la fede dei credenti nel Salvatore e termina questa parte della sua lettera glorificando colui che è venuto a liberarci, che è Gesù Cristo. Il Signore ci ha dato un intendimento, cioè la facoltà di conoscere e di capire la verità. Il Signore ci ha dato di discernere il vero dal falso. Il Signore ci ha fatti capaci di conoscere colui che è il vero Dio. Il Vangelo di Giovanni presenta Cristo come rivelatore del Padre. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel suo seno del Padre, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù a uno dei suoi discepoli. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Dio incarnato sulla terra e l'uomo non riesce a vedere questo. Gesù è la luce del mondo, sempre nel capitolo 14 di Giovanni troviamo scritto la luce del mondo che ha fatto conoscere il vero Dio, di cui parla qui sempre lui, con il suo insegnamento e con la sua vita. Una vita che testimoniava del suo Padre, del carattere del Padre, di quello che Dio aveva in mente da fare per l'uomo. Mediante il dono dello Spirito Santo, egli ha aperto la mente ai suoi discepoli e anche a chi crede per conoscere il Dio che è amore e che ha amato il mondo perduto e ha dato il suo Figlio per salvarlo, per salvare l'uomo perduto. E noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo Figlio Gesù Cristo. Nella comunione con Gesù Cristo, i credenti godono della comunione con il Padre, con il vero Dio. Non solo lo conoscono con l'intelligenza, ma lo conoscono con il cuore, essendo entrati con Lui in una relazione intima di fede e di amore. Nessuno conosce a pieno il Padre se non Figlio, che è colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo. Chi non dimora nella parola di Dio non può conoscere veramente il Signore. Giovanni capitolo 14, verso 6 dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è il vero Dio. E questo è quello che il Signore ci presenta di sé. Cristo disse di sé: io sono la vita. E di cui Giovanni ha detto in 1 Giovanni capitolo 5 verso 12: chi ha il Figlio ha la vita. Abbiamo letto prima. Chi ha il Figlio ha la vita. E poi in Giovanni capitolo 17 verso 3: e questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Il vero Dio, la fonte prima della vita eterna, è colui che Cristo ci ha fatto conoscere e al quale ci ha condotto. Poi nel versetto 21 vediamo un avvertimento che Giovanni dà ai suoi lettori dicendo: figlioli, guardatevi da idoli. Questa affermazione ci sorprende, questa esortazione, perché non è stata fatta nessuna allusione prima nel corso dell'epistola, ma era un pericolo che minacciava le persone che vivevano in quel tempo. Se teniamo conto che i lettori asiatici dell'epistola vivevano in un ambiente che era saturo del paganismo, l'Apostolo esorta i lettori a guardarsi, a tenersi lontani dagli errori e dai traviamenti, dalle pratiche del paganismo, dalla idolatria, che è la negazione del vero Dio, della conoscenza, del culto e della salvazione del Signore. Quindi questo pericolo della idolatria esisteva intorno a loro, erano circondati degli idoli, erano circondati delle cose che andavano contro quello che era la verità della parola di Dio. Giovanni scrive la sua lettera perché i lettori sappiano che essi hanno la vita eterna. Se hanno creduto, perché credendo nel nome del Figlio di Dio, hanno la vita eterna. Non è una cosa che sarà un domani, dal momento in cui hai creduto, hanno la vita eterna. E che non c'è salvezza in alcun altro che non nel suo Figlio, come abbiamo letto. Un'altra cosa che abbiamo visto è questo privilegio del credente di presentarsi davanti al Padre Celeste, con le preghiere di intercessione. È una responsabilità di ciascuno di noi intercedere per chi ci sta a fianco, intercedere davanti al Dio per chi si sta sviando, per chi sta andando in una direzione sbagliata. E anche se l'esaudimento non viene immediato alle nostre preghiere o nel modo in cui noi ci aspettiamo, non vuol dire che la nostra preghiera o le nostre preghiere sono inutili. Il Signore risponde al suo tempo e noi dovremo avere pazienza di aspettare la risposta del Signore, perché il Signore esaudisce in diversi modi e ci ha sempre in vista il nostro bene. La reale conoscenza del Signore ci deve portare a adorare soltanto e solamente il nostro Dio, il vero Dio, e non lasciare spazio ai idoli, non lasciare spazio alle cose che ci possano tenere lontani dal Signore. È quello che il Signore vuole. Un adoratore, un vero adoratore, che ha uno scopo ben preciso di onorare il suo Signore. Chi è nato da Dio, persevera nel servire e nell'onorare Dio. Vogliamo questa mattina domandarci, io per primo, ho io questa grande fiducia, questa grande fede di cui abbiamo letto nel testo di questa mattina, che il Signore non solo che ascolta ma risponde? Abbiamo noi questa fiducia? Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. E se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli esaudisce. Stiamo pregando con questa fiducia quando ci alziamo la voce davanti al Signore? Siamo coscienti che il Signore ci ha dato non solo la salvezza, ma delle responsabilità per chi ci sta intorno a noi, e ci ha lasciato questo grande privilegio anche di intercedere per chi sta errando, per chi sta andando si sta allontanando dal Signore. Abbiamo compreso quanto è importante fare la volontà del nostro Padre, non provare di forzare il Signore affinché Lui faccia o che risponda secondo la nostra volontà, ma provare di capire noi, attraverso la Sua parola, qual è la Sua volontà e farla nelle nostre vite. Nel versetto 20 leggiamo: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Abbiamo conosciuto veramente questo grande Dio, abbiamo conosciuto e confidato nella sua potenza e abbiamo le promesse e le sue certezze, le abbiamo fatte nostre. Se abbiamo veramente conosciuto questo vero Dio, non ci lasceremo trascinare dalle cose di questo mondo, ma dovremo sforzarci a onorare e a servire il Signore con gioia nel cuore, perché le promesse di Dio sono anche per noi. E Lui è colui che le porterà al compimento. Così questa mattina vogliamo ringraziare il Signore perché nella Sua parola ci ha rivelato la Sua volontà. Se noi lo vogliamo conoscere, se noi lo vogliamo approfondire, non dovremo andarci lontani. Dovremo aprire la Bibbia, leggere la Sua parola, meditarla, farla nostra. Così vogliamo ringraziare il Signore, preghiamo. Signore, vogliamo lodare Te, Signore, perché Ti sei rivelato attraverso la Tua parola. Ti vogliamo ringraziare per esempi delle persone, dei fratelli e sorelle che hanno conosciuto Te, Signore, che noi leggiamo che, Signore, hanno confidato, hanno messo la loro fiducia in Te, hanno creduto e hanno confidato nell'opera Tua. Aiutaci anche a noi a avere questa fede, questa fiducia completa, abbandonarci nelle Tue mani e ogni cosa, Signore, che possa essere fatta solo e solo per la Tua gloria, Signore. Che ogni cosa possa onorare Te, ogni nostra scelta, Signore, possa, Signore, portare gloria al Tuo nome. Così vogliamo ringraziarti per quello che Tu ci hai ricordato questa mattina, Signore, l'importanza di essere, Signore, di confidare, di avere la fede che Tu, Signore, ci dici nella Tua parola, anche di pregare per gli altri e anche di conoscere la Tua volontà. Aiutaci, Signore, a camminare con Te, a crescere ogni giorno, a maturare affinché ogni passo che lo facciamo possa portare gloria al Tuo nome. Così vogliamo ringraziarti e lodarti nel nome di Gesù. Amen.